Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo affrontando la figura di San Giuseppe nella Redemptoris Custos, la situazione apostolica di San Giovanni Paolo II, 1989, ecco, nel centenario della Quamquam Pluries 1889, enciclica su San Giuseppe molto importante. Di Leone XIII, il quale proclamò San Giuseppe patrono universale di tutta la Chiesa. Ecco, proprio in conseguenza di questa proclamazione, ecco, San Giovanni Paolo II volle proclamarlo con titolo un po' più moderno, patrono della Chiesa del nostro tempo, proprio il titolo dell'ultimo capitolo di questa esortazione apostolica, no? Ecco, di questa esortazione su San Giuseppe in commemorazione della Quamquam Pluries, perché si rifà proprio al titolo antico dato dal Papa Leone XIII, dal Santo Padre Leone XIII, ecco, perché c'era il bisogno, si sentiva il bisogno, sentiva il Papa in quel tempo il bisogno di donare la Chiesa a San Giuseppe, cioè farla proteggere in modo speciale San Giuseppe. Lui è sempre stato protettore della Chiesa perché è protettore della Santa Famiglia. Poi scrisse quella bellissima preghiera a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, da recitarsi sempre, tutte le volte che si recitava il Santo Rosario. Ecco, è proprio un'offerta della Chiesa a San Giuseppe. Ecco, proprio mettere la Chiesa nelle mani di San Giuseppe, come, ecco, portasse il bambino Gesù, ecco, così anche la Chiesa di Dio, ecco, preservala, ecco, dalle ostili insidie, da ogni avversità, e offrile il tuo continuo patrocinio. Ecco, quindi era proprio una consacrazione della Chiesa perenne, no? Ripetuta sempre, ogni giorno, con il Santo Rosario. Purtroppo oggi tanti rosari io sento che vengono recitati senza questa preghiera. Offrire la Chiesa a San Giuseppe, darla, ecco, tra le mani di Giuseppe, ecco, essere con lui, ecco, accompagnati da lui in questa terribile lotta contro il peccato, contro la miseria, ecco, spirituale, morale, contro le aggressioni del potere politico, la massoneria soprattutto, no, che è entrata anche dentro la Chiesa, ecco perché forse non si recita più in tante occasioni questa preghiera. Sarebbe obbligatoria, però ecco, no, non si recita più come le preghiere che gli fece elaborare dopo post missam, le preghiere di Leone XIII dopo la messa, cioè le Salve Regina, le Tre Ave Maria. Alcune comunità vedo che ancora le fanno, no? Forma privata, non recitate dal sacerdote, però le recitano, le Tre Ave Maria, poi la preghiera di intercessione presso la Vergine. E poi l'esorcismo di San Michele Arcangelo, il piccolo esorcismo proprio da recitarsi obbligatoriamente dopo la messa, quindi non è parte della messa, però era obbligatorio per volontà del Papa. E purtroppo queste preghiere, insomma, non sono più obbligatorie, tanti non le fanno più, tanti bravi sacerdoti le fanno un po' privatamente, magari le fanno mentalmente, mentre insomma si conclude la messa. Magari durante il ringraziamento, però purtroppo la Chiesa ha subito questo grave danno della mutilazione di queste espressioni magisteriali così alte, no? Perché vengono dal Santo Padre: ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Quindi, se un Papa aveva definito questo, bisognava continuare a farlo, sia per il rosario sia per la Santa Messa, preghiere. Dopo la messa e la preghiera a San Giuseppe dopo il Santo Rosario, perché egli è patrono della Chiesa, c'è poco da fare. Come la Madonna è madre della Chiesa, ecco, Madonna ha raggiunto questo titolo, si può dire è in ritardo rispetto a San Giuseppe, perché ecco, il padre della Chiesa era stato riconosciuto San Giuseppe già nel 1889 con l'enciclica Quamquam Pluries, no? Invece c'è voluto il Concilio Vaticano II per dare questo titolo anche a Maria, madre della Chiesa, certo che lo era sempre. Ecco, quando Gesù dice, ecco tua madre, è chiaramente madre, madre. Madre significa una cosa sola, ecco, è univoco, non è che è un contentino da dare alla Madonna o a Giovanni perché avesse una nuova madre, insomma, ecco, una compagnia. No, proprio la maternità spirituale, che è la più importante, la maternità non genetica, ma soprannaturale, che la Madonna deve dare a tutta la Chiesa, e non può non darla perché è volontà di Dio. E così noi non possiamo rifiutarla, questa maternità, perché è volontà di Dio. Beh, questo è biblico, ma è biblica anche la soccorrevolezza, la solerzia di San Giuseppe nei confronti di Gesù e quindi anche della Chiesa. Perché Gesù è il capo della Chiesa. Gesù è il capo del corpo. Il corpo e il capo, come dice San Luigi Maria Grignion de Monfort, non possono essere separati. Sono sempre insieme. Quindi, se San Giuseppe ha avuto in sorte di essere il padre di Gesù, il padre putativo, il padre spirituale, il padre surrogato, se vogliamo, è un termine un po' brutto, ma il padre effettivo, secondo la legge, l'ha riconosciuto come figlio. Come quando si adotta un figlio, lo si riconosce come padre, gli si dona la paternità, gli si dona pure il cognome, no? E infatti Giuseppe ebbe in sorte di dare il nome a Gesù. Il nome di Gesù viene dalle labbra e dal cuore di Giuseppe, perché è Giuseppe che ha ricevuto questa rivelazione, non la Madonna. La Madonna non sapeva come si chiamava, non aveva ricevuto il nome, perché il nome doveva essere imposto dal padre. E questa era la legge giudaica. La legge divina, la legge di Dio sul popolo di Israele, e quindi San Giuseppe obbedisce, si adegua, si sottomette a questa legge. Si sottomette a questa legge. Ecco, perché è lui che deve dare il nome al bambino Gesù. Ed è così padre quindi di Gesù, che è padre anche della Chiesa. È normale, naturale, conseguenziale. Se Gesù ha fondato la Chiesa, si è voluto che fosse il suo corpo, come dice San Paolo, no? Nessuno disprezza il proprio corpo, no? Gesù ama la sua Chiesa come il suo corpo, perché è il suo corpo. E quindi è parte di lui. E allora anche San Giuseppe è padre di questo corpo nuovo che viene insieme a Gesù, che è unito strettamente a Gesù perché è il corpo, e quindi è padre di questo corpo. Ecco, allora San Giuseppe è certamente il nostro punto di riferimento e la nostra guida. Possiamo riferirci a lui, pregarlo, ecco, chiedergli grazie, misericordia, soccorso, soprattutto nelle cose pratiche, perché lui è stato molto bravo in questo. Faceva il falegname, ecco, faceva il carpentiere, quindi per le cose immediate. Il soccorso di San Giuseppe è assicurato perché c'è padre della Chiesa, patrono della Chiesa del nostro tempo, padre di ogni uomo che è chiamato alla salvezza, alla redenzione, al sacro, ecco, alla sacralità eterna della vita che è il cielo. Quindi, ecco, questo padre deve essere il nostro padre, deve condurci con la sua saggia paternità verso i beni che il Signore ci ha promesso, la virtù anzitutto in questa terra, la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la misericordia, l'onestà e poi la vita eterna. In tempi difficili per la Chiesa, Pio IX, volendo affidarla alla speciale protezione del Santo Patriarca Giuseppe, lo dichiarò patrono della Chiesa Cattolica. Quad magnum Deus, Ritum Sacrae Congregationis, Sacra Congregazione dei Riti, 8 dicembre 1870. Il pontefice sapeva di non compiere un gesto peregrino, perché a motivo dell'eccelsa dignità concessa da Dio a questo suo fedelissimo servo, la Chiesa, dopo la Vergine Santa, sposa di lui, ebbe sempre in grande onore e ricolmò di lodi il beato Giuseppe e di preferenza a lui ricorse nelle angustie. Ecco, si scrive Pio IX già nel 1870. Ecco, il 1870 è un anno doloroso per la Chiesa, perché Roma fu invasa dall'esercito piemontese, esercito dissacrante, dissacratore, che inneggiava al crollo della Chiesa, alla distruzione della Chiesa cattolica nell'Urbe, che era al centro, e anche l'Orbe. Ecco. era molto finanziata questa impresa piemontese, perché tutta la massoneria, diciamo occidentale, tutta la massoneria americana, inglese, francese, no, spagnola, tedesca, era sovvenzionata, perché si intravedeva all'orizzonte la fine della Chiesa, no? Ecco. Poi si è capito che distruggendo Roma, distruggendo diciamo, il potere temporale, non si distrugge la Chiesa, perché nella logica becera e materialista, supermaterialista, immanentista dei massoni, ecco, la Chiesa, se gli vengono tolte le proprietà, muore. Invece si vedeva che la Chiesa prosperava lo stesso, anche se, perché la Chiesa non è una realtà materiale, no? Ovviamente, no? È una realtà sovranazionale, internazionale e addirittura soprannaturale, divina. Beh, certo, i massoni non è che credono in Cristo, non credono in Dio, credono solo a Satana. Satana che è il principe di questo mondo, quindi le loro idee sono tutte piuttosto immanenti, no? Relative al benessere materiale, alla ricchezza materiale, quindi alle ingiustizie sociali. Dove ci sono i regni massonici, prendiamo il comunismo, no? Marx era un grande massone, così anche Lenin, anche Trotsky, no? Tutti i grandi massoni, capi comunisti, ebrei, no? Dell'Unione Sovietica, hanno fatto una società che era la più ingiusta assolutamente che potesse esistere sulla Terra, con i campi di concentramento, i campi di sterminio, i campi di lavoro forzati, praticamente, no? E quindi la divisione in classi, molto più radicale che sotto lo zar, perché c'era la nomenclatura che stava bene, tutti i capi comunisti. E invece poi la NKVD, oppure KGB, che erano tutti belli stipendiati, belli grassi, e poi la gente comune invece che moriva di fame. Ecco, questa era la divisione in classe, proprio come la società, peggio della società romana o persiana, insomma, dove c'erano gli schiavi, no? E infatti erano gli schiavi la forza lavoro dell'Unione Sovietica, così avanzata tecnologicamente, però chi lavorava i lavori più duri, l'estrazione dell'uranio, no? Del rame, di tutte le altre miniere fossili che servivano per l'economia, erano degli schiavi, no? Cioè dissidenti politici, anche non dissidenti, però che venivano sospettati, ecco, di essere contro il regime o di aver pensato solo qualcosa contro il regime, aver fatto qualche atto come regime, per esempio, insomma, diciamo, incartare il pesce nell'unità. Il giornale sacro, ecco, era sacro a quell'epoca, nei tempi dell'Unione Sovietica, era come la Bibbia, no? Ecco, per i cristiani l'unità, la Pravda, ecco, allora si finiva nel gulag per 25 anni, quindi si dava forza lavoro a queste grandi imprese, ecco, sovietiche, che però non si reggevano sulla ricchezza materiale, ma sul lavoro degli schiavi, lo dice benissimo Solženicyn, gli zec. Zik, con diverse accezioni del russo, erano gli schiavi del regime, che lavoravano gratis per il regime, ecco, proprio come gli schiavi nell'antica Roma o nell'antica Persia. Ecco, quindi diciamo, la massoneria vuole distruggere la Chiesa, ecco, però non è riuscita a distruggere la Chiesa. Nella materia, perché appunto si associava la Chiesa alla materia, come fanno oggi ancora tanti, no? È il Vaticano è ricco, quindi la Chiesa non è vera, cioè, prima era ancora più ricca, ovviamente, prima dell'unità d'Italia, perché aveva tutti i territori che arrivavano fino all'Emilia Romagna, no? Quindi insomma, vabbè. Allora adesso si cerca di distruggerla spiritualmente, cambiando per esempio la liturgia, no? La dottrina, ecco. Con le infiltrazioni massoniche all'interno della gerarchia ecclesiastica, no? La mafia di San Gallo, che era costituita da tutti i cardinali massoni, ecco, gli appartenenti alla massoneria, stretti circoli alti della massoneria, ecco, quindi facevano il lavoro della massoneria, quella che prima facevano dall'esterno Garibaldi, Mazzini e Cavour, ecco, che erano tutti massoni. Adesso la fanno i cardinali, no? Ma va bene, non fa niente. Cioè, la Chiesa è indistruttibile perché viene da Gesù Cristo, il capo è Gesù. Ecco, quello che tanti cardinali non credono più è che, ecco, comunque la Chiesa sia di Gesù Cristo, no? Che abbia un solo capo che ne sceglie. Il Papa è solo il vicario di Cristo, non è il capo assoluto. Beh, è sempre la visione immanente, umana, no? Della Chiesa, immanente, perché i massoni, poveretti, non avendo la fede, avendo la fede solo in Satana, ecco ovviamente Rotary Club, anche Lions Club e così, no? Ecco, allora pensano che la Chiesa sia un'istituzione umana, basta. Quindi che Dio non ci sia, no? Non c'entra, non c'entra niente, è una cosa degli ecclesiastici per fare i soldi, basta. Questa è la concezione di Chiesa che hanno. E quindi, diciamo, cambiando qualche norma interna e commettendo un po' di scompenso, scompiglio, pensano di distruggere la Chiesa. E va bene, ecco, questo sarà il destino di quelli che si ribellano a Cristo, quelli di non essere considerati da Lui tra i suoi figli. Ma noi vogliamo essere di San Giuseppe e seguiamo Lui. Ecco, per essere di Cristo. Noi ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati, ecco la nostra trasmissione nella casa del Padre, anzi nella casa di Nazareth, scusate, dove parliamo di San Giuseppe, immagine del Padre, no? Patrono della Chiesa. Quali sono i motivi della fiducia per cui, ecco, San Giuseppe è patrono della Chiesa già dai tempi di Pio Nonno, no? Tempi dell'invasione, ecco, del Regno del Piemonte, dello Stato pontificio, dello Stato massonico, anticristiano, anticristico, no? Ecco. Piemontese nei confronti dello Stato pontificio. Quali sono i motivi? Ecco, Leone XIII rispone così. Le ragioni per cui il Beato Giuseppe deve essere considerato speciale patrono della Chiesa e la Chiesa a sua volta ripromettersi moltissimo dalla tutela e dal patrocinio di lui, nascono principalmente dall'essere egli sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Sposo di Maria e padre di Gesù. Giuseppe fu a suo tempo legittimo e naturale custode, capo e difensore della divina famiglia. È dunque cosa conveniente e sommamente degna del beato Giuseppe che a quel modo che egli un tempo soleva tutelare santamente ogni evento, la famiglia di Nazareth così copre e difenda con suo celeste patrocinio la Chiesa di Cristo. Ecco, quamquam pluris, 15 agosto 1889. È giusto, no? Che ecco, perché. per la naturale, diciamo, relazione che c'è tra Cristo e la Chiesa, per forza San Giuseppe estende il suo patrocinio a tutta la Chiesa. Questo patrocinio deve essere invocato ed è necessario tuttora alla Chiesa, non soltanto a difesa contro gli insorgenti pericoli, ma anche e soprattutto a conforto del suo rinnovato impegno di evangelizzazione del mondo e di rievangelizzazione di quei paesi e nazioni dove, come ho scritto nell'esortazione apostolica Christi Fidelis Laici, la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e che sono messi ora a dura prova. Leone XIII parla a proposito perché parla da prigioniero dello Stato italiano, no? Un nuovo Stato italiano nato dalle rovine di tutti gli stati, diciamo, ex nazionali che stavano in Italia, no? Modena, Piacenza, no? Stato pontificio, soprattutto Stato pontificio e Regno della Sicilia, hanno i regni guardati con orrore, ecco. Perché di meno in essi si era diffusa la massoneria, quindi anche la mafia, no? Che ha portato all'unione italiana, al risorgimento italiano. No? La mafia, pare secondo alcuni, inventata da Giuseppe Mazzini, con l'acrostico Mazzini autorizza furti, incendi, assassini, è nata apposta perché si doveva distruggere il regno della Sicilia, che era cattolico, no? Era troppo fedele al Papa. E poi appunto non ospitava la massoneria, e invece insomma, poi con la mafia la massoneria è entrata nel sud e quindi ha distrutto un po' tutto il tessuto sociale, culturale, no? Religioso diciamo, di questa terra, che certo in parte popolarmente è rimasta fedele, però certo le istituzioni si sono schierate fieramente insieme alla mafia, no? Che poi istituzione e mafia sono la stessa cosa, sono sempre state alleate in tutto il periodo, ecco, della unione, ecco, italiana, ecco, unione dello Stato italiano, mafia e massoneria sono una cosa sola, ecco. Quindi Stato e mafia sono una cosa sola. Sì, qualche magistrato si era tentato di fare una ricerca delle collusioni Stato-mafia, ma è stato subito insabbiato, è stato chiuso, no? Il fascicolo, no? Perché praticamente bisogna mettere in dubbio tutta la storia d'Italia, Stato e mafia è l'Italia, insomma, è l'essenza dell'italianità, della Costituzione italiana, ecco, del Regno d'Italia anche, no? Il Regno d'Italia è fondato sulla collusione Stato-mafia, no? Ecco, quindi, non si può dividere, no? È assurdo, ci lottiamo contro la mafia, significa lottare contro lo Stato, praticamente. E quindi lo Stato che lotta contro se stesso è impossibile, un regno diviso in se stesso non duro, no? Non duro. Questo patrocinio quindi deve essere invocato proprio per questo, perché ecco, la Chiesa, che era l'unico baluardo sia contro la mafia sia contro la massoneria, quindi contro lo Stato che è massonico, no? È stata, diciamo, conculcata, è stata distrutta, almeno nelle sue istituzioni, però rimane nello spirito, rimane nel cuore dei veri credenti, dei veri fedeli, dei Christi Fidelis, religione e vita cristiana erano un tempo. Ma quanto mai fiorenti, dice già Papa Leone XIII, che vede questa collusione Stato-mafia, no? Se no il Vaticano non sarebbe stato preso con le cannonate, no? È proprio un'azione mafiosa, no? Un'azione protitoria contro uno Stato sovrano. E ora sono messi alla prova. Per portare il primo annunzio di Cristo, per riportarlo laddove esso è trascurato, dimenticato, la Chiesa ha bisogno di una speciale virtù dall'alto. Per riportare l'annuncio di Cristo. Ha bisogno di una speciale virtù dall'alto, donazione certa dello Spirito del Signore, non disgiunta dall'intercessione e dall'esempio dei Suoi Santi. Oltre che nella sicura protezione, la Chiesa confida anche nell'insigne esempio di Giuseppe, un esempio che supera i singoli stati di vita e si propone all'intera comunità cristiana, quali che siano in essa la condizione e i compiti di ciascun fedele. Vita dalle insegne esempio di San Giuseppe, un esempio che supera le singolarità di vita. Come detto nella Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Divina Rivelazione, l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa deve essere quello del religioso ascolto della parola di Dio. Dei verbum. Si rifà il concilio, no? Ossia dell'assoluta disponibilità a servire fedelmente la volontà salvifica di Dio rilevata in Gesù. Già all'inizio della redenzione umana troviamo incarnato il modello dell'obbedienza, dopo Maria, proprio in Giuseppe, colui che si distingue per la fedele esecuzione dei comandi di Dio. Ecco, lui ascolta la parola di Dio, eh? Lo ascolta non in maniera letteraria come facciamo noi, culturale, no? Col confronto delle religioni, le redazioni, le forme Geschichte, insomma, queste scemenze che insomma, si sono inventati i protestanti. Ma diciamo, l'ascolto vero, cioè Dio parla, io ascolto, ecco, questa è la parola di Dio, vera, no? Viva. Paolo VI invitava a invocarne il patrocinio, come la Chiesa in questi ultimi tempi è solita fare, per sé, anzitutto con una spontanea riflessione teologica sul connubio dell'azione divina con l'azione umana nella grande economia della redenzione, nella quale la prima, quella divina, è tutta a sé sufficiente, ma la seconda, quella umana, la nostra, sebbene di nulla capace, non è mai dispensata da un'umile ma condizionale nobilitante collaborazione, inoltre protettore. E la Chiesa lo invoca per un profondo e attualissimo desiderio di rinverdire la sua secolare esistenza di veraci virtù evangeliche, quali in San Giuseppe rifulgono. Quindi protettore, perché è un vero ascoltatore della parola, perché è un vero ascoltatore della divina volontà, perché la volontà umana è incapace di tutto, senza Dio, è incapace di qualsiasi bene, fa solo scemenze, ecco, come la bomba atomica, se pensiamo, no? Una cosa totalmente separata da Dio, è diciamo, l'armamento nucleare, no? La proliferazione nucleare, ognuno fa la corsa alle bombe atomiche. A che servono queste bombe? A niente, perché se venissero usate distruggerebbero tutto, quindi anche la stessa esistenza umana di qualsiasi persona sulla Terra. Quindi è veramente una cosa totalmente. Si è spesi tanti miliardi, no? Miliardi e miliardi. No? Fondi su fondi per fare che cosa? Niente, no? Una cosa che non serve assolutamente a niente. No? Questo è l'uomo senza Dio. Facciamo queste cattedrali nel deserto. No? Mi sembra che i rottami anche per la costruzione di queste basi militari, no? Oppure diciamo i luoghi dove è stata sperimentata, c'è stata la sperimentazione delle bombe atomiche, no? In Russia, in Kazakistan, no? Nel Mare del Nord e anche in Nevada, no? Ecco, nelle zone desertiche degli Stati Uniti, dove sono state buttate per prova delle bombe atomiche, e lì ormai è impossibile andare, cioè per millenni, no? Non per 100 anni. È preclusa la visita, l'esistenza in vita in queste zone desertiche, no? Perché le isole Marshall, per esempio, non esistono più, no? Queste isole, queste piccole isolette che erano anche abitate, c'erano pochi abitanti, poche migliaia di abitanti, tutti affannosamente trasferiti altrove perché si doveva buttare la bomba all'idrogeno, la nuova bomba, no? La bomba all'idrogeno ha distrutto completamente quell'area. E anche gli operatori che hanno assistito, no, con i binocoli da lontano a questa spaventosa esibizione di follia, ecco, sono tutti morti poi perché si sono contaminati, no? Talmente tante erano le radiazioni che della bomba all'idrogeno, ancora più letale di quella atomica, ecco, che diciamo praticamente diciamo, ha avuto conseguenze nefaste per tutti quelli che vi hanno lavorato, che hanno assistito, hanno testimoniato, no? Ecco, hanno studiato questa bomba. Ecco, quindi non è servita neppure a quelli che diciamo, l'hanno fatta. Figuriamoci se può servire a qualcun altro, no? Ecco, questa è la pazzia, no? Il nulla dell'uomo senza Dio. La Chiesa trasforma queste esigenze in preghiere. Ricordiamo che Dio ha affidato gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe. Gli chiede di concedergli di collaborare fedelmente all'opera della salvezza, di donare la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò Giuseppe nel servire il Verbo incarnato e di camminare sull'esempio e per l'intercessione del Santo davanti a Dio nelle vie della santità e della giustizia. Da 100 anni fa Papa Leone XIII esortava il mondo cattolico a pregare per ottenere la protezione di San Giuseppe, patrono della Chiesa. L'epistola enciclica Quamquam Pluris si richiamava all'amore paterno che Giuseppe portava al fanciullo Gesù e da lui provvido custode della Divina Famiglia raccomandava la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. È sua proprio la preghiera di Leone XIII, no? Ecco, del Rosario, su San Giuseppe. Da allora la Chiesa, come ho ricordato all'inizio, implora la protezione di San Giuseppe. Ecco, il Papa pensa che ancora si reciti questa preghiera, purtroppo tanti l'hanno dimenticata. Sì, sta sui libri di devozione, però spesso nelle chiese, quando si celebra, si recita il rosario, non si recita questa preghiera. Per quel sacro vincolo di carità che lo strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e gli raccomanda tutte le sue sollecitudini, anche le minacce che incombono sulla famiglia umana. Ancora oggi abbiamo numerosi motivi per pregare nello stesso modo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, questa peste di errori di vizio, la peste di oggi, la massoneria al potere, no? Le Olimpiadi fatte proprio nelle fogne, no? Summum ius, summa iniuria, no? La padre della libertà e dei diritti fa fare le Olimpiadi agli atleti dentro le fogne, no? La Senna che è una fogna a cielo aperto. È diventata una fogna a cielo aperto da quando c'è stata la Rivoluzione francese, perché ci buttavano tutti i cadaveri dei, diciamo, condannati alla ghigliottina, non sapevano che fare, li buttavano là e da allora è cominciato il verminaio, ecco la topaia della Senna. Ecco. Non prima, ecco, quindi dalla modernità fino ad oggi ancora permane così, no? Ecco. Anche ora oggi abbiamo numerosi motivi per pregare nello stesso modo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, questa peste, proprio la peste della rivoluzione, la peste del razionalismo, dell'illuminismo, dello scientismo. Scientismo poi fine a se stesso, magari fosse la scienza a servizio dell'uomo. Questo era nel Medioevo, al tempo di Ippocrate e di Galeno. Quando i medici veramente curavano la gente, adesso li ammazzano. La peste di errore di vizio. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre. E come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie, da ogni avversità. Ancora oggi abbiamo perduranti motivi per raccomandare a San Giuseppe ogni uomo. Raccomandiamoci sempre, ogni giorno, anche noi. Auspico vivamente che il presente ricordo della figura di Giuseppe rinnovi anche in noi gli accenti della preghiera che un secolo fa il mio predecessore raccomandò di innalzare a lui. È certo infatti che questa preghiera e la figura stessa di Giuseppe acquistano una rinnovata attualità per la Chiesa del nostro tempo in relazione al nuovo millennio cristiano. Il Concilio Vaticano II ha di nuovo sensibilizzato tutti alle grandi cose di Dio, a quell'economia della salvezza nella quale Giuseppe fu speciale ministro, raccomandandoci dunque alla protezione di colui al quale Dio stesso affidò la custodia dei suoi tesori più preziosi e più grandi, impariamo al tempo stesso da lui a servire l'economia della salvezza. Che San Giuseppe diventi per tutti un singolare maestro nel servire la missione salvifica di Cristo, compito che nella Chiesa spetta a ciascuno e a tutti, agli sposi e genitori e a coloro che vivono del lavoro, delle proprie mani e di ogni altro lavoro, le persone chiamate alla vita contemplativa, come a quelle chiamate all'apostolato. San Giuseppe valorizza il lavoro di ognuno, sia quello spirituale, sia quello intellettuale, sia quello fisico. L'uomo giusto che portava in sé tutto il patrimonio dell'antica alleanza è stato anche introdotto nell'inizio della nuova ed eterna alleanza in Gesù Cristo, che gli ci indichi le vie di questa alleanza salvifica sulla soglia del prossimo millennio, nel quale deve perdurare e ulteriormente svilupparsi la pienezza del tempo. è proprio del mistero ineffabile dell'incarnazione del Verbo. Ecco, che il Signore vinca, nonostante questi ostacoli enormi, alla vita di grazia che c'è. Ecco, oggi. Bene, cari fratelli, abbiamo completato questa lettura della stazione apostolica di San Giuseppe, Redemptoris Custos, sulle virtù di San Giuseppe, la sua vita, la sua intercessione per il mondo d'oggi. Viviamo intensamente ciò che San Giovanni Paolo II ci ha consegnato. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.